festa a tutti, grazie a Padre Rocco per l'invito e l'accoglienza di questa mattina, a condividere con tutti voi questa gioia della esperienza concreta che Sant'Antonio ancora una volta ci permette di vivere e soprattutto di contemplare in quella che è stata la capacità che egli ha avuto di saper incarnare concretamente nella sua esperienza la parola che oggi la liturgia ci ha donato. Ed è ancora più bello viverlo quest'anno, quando stiamo ricordando gli 800 anni della morte del Serafico Padre San Francesco. Questo ottavo centenario che vuole rialimentare il senso vero di alcune, direi, prerogative che poi sono virtù che possono aiutare la vita di ciascun cristiano ad orientarla verso quella santità che fu riconosciuta nella vita di Antonio nel giorno stesso della sua morte. E quando quel giorno i bambini gridavano lì a Campo San Piero è morto il santo, un uomo che, dicevo, nella semplicità della vita ha saputo coniugare l'amore che Dio ricorda essere fondamentale nella vita di tutti noi: ama il Signore e ama il tuo prossimo. E farlo soprattutto con la concretezza della vita, attraverso gesti che non sono stati, come Padre Rocco ricordava, semplicemente espressioni di quei miracoli compiuti per il quale a volte suscita stupore la vita di Sant'Antonio, come la vita di tanti altri santi, ma attraverso quella vicinanza che significava saper condividere l'amore di Dio agli altri. Un po' come quello che abbiamo ascoltato nella pagina del Vangelo, dove quella parola di Gesù era accompagnata dai segni che davano credibilità a quanto egli diceva, segni che servono soprattutto a trasformare il cuore dell'uomo, perché da un'esperienza di aridità possa riconoscere la forza trasformante di un amore che può segnare la novità in quello che esiste. Ed è bello come la pagina della Sapienza oggi ci aiuti davvero a riconoscere questo cammino che Sant'Antonio ha saputo fare nella sua vita. È stato un uomo che ha ricercato davvero la sapienza del cuore in ogni situazione. Quella sapienza che ha a che fare con la semplicità, quella sapienza che coniuga l'umiltà del Dio, perché questo uomo cresciuto alla scuola dei padri agostiniani, uomo di spessore culturale, dinanzi ad un episodio del 1219, l'esperienza dei martiri che sono i primi dell'ordine francescano, tornarono dal Marocco e furono portati in corte lì a Coimbra, questo uomo, vedendo l'esempio e il segno del martirio, comprende che la vera vita non stava tanto nell'esercizio di una sapienza culturale quanto piuttosto nella capacità di saper donare concretamente la propria vita e donarla fino all'estremo, in una fedeltà, vedete, a quel Vangelo che forse Antonio fino ad allora aveva compreso con, direi, la sapienza della mente, non piuttosto con la sapienza del cuore, che deve accompagnare ogni situazione. E inizia un itinerario nuovo, quell'itinerario che lo porterà poi a conoscere Francesco d'Assisi nel 1221, che lo porterà soprattutto a saper scegliere la parte semplice della vita. Andrà a Monte Paolo, dove la sua cultura sarà messa a servizio dell'umiltà. Lavava i piatti per quei fratelli laici e sapeva semplicemente spezzare il pane per loro, senza che potesse davvero manifestare quando poi lì innanzi ebbe l'opportunità di fare. Vedete, questo ci aiuta a comprendere come la grandezza della vita sta nella semplicità dei gesti. Nella semplicità e quella ordinarietà che non diventa presunzione di vita, dove a tutti i costi qualcuno desidera affermare se stesso perché sia riconosciuto dagli altri. Tanto è vero che poi Francesco d'Assisi scriverà quel famoso biglietto che invierà ad Antonio, quando gli dice, chiamandolo mio vescovo, tu non ho nulla contro il fatto che tu possa insegnare la teologia ai frati, purché tutto questo non estingua nella tua vita lo spirito della santa orazione e devozione a cui tutte le altre cose sono sottoposte. Ecco perché l'autore, il Sapiente, l'autore del libro della Sapienza, ci dice che il primo valore, se davvero vogliamo coniugare la nostra vita cristiana, è quella della relazione con Dio. Pregai e mi fu elargita la virtù, cioè la prudenza. Pregai. Perché se nella vita non si antepone la preghiera ad ogni situazione, siamo come lo stolto che costruisce sulla sabbia qualsiasi progetto di vita. Dinanzi alla prima tempesta la casa cadrà e non resterà più nulla. È così la vita di colui che con orgoglio e senza prudenza non ha la capacità di saper trovare, direi, la chiave fondamentale per poter aprire ogni situazione di vita. E Antonio comprende che la preghiera è il monito fondamentale. Accanto alla preghiera c'è quella sapienza che lui ha preferito a scelte e a trovo, e ha considerato ogni ricchezza o nulla al suo cospetto, perché essa ha potuto realmente dare senso pieno alla sua vita. E di lì vedete, non a caso Antonio inizierà l'itinerario della vita francescana da un eremo, cioè un luogo di preghiera, un luogo dove vivere intensamente quel rapporto con il Signore. E lo vivrà attraverso la sapienza del cuore, scrutando la parola di cui lui diventerà un grande maestro. Ecco perché solitamente nella iconografia preso dei simboli che ritornano, guardando gli statue di Sant'Antonio, il libro, un bambino e il cibo. Tre simboli, vedete, che devono aiutarci soprattutto a considerare come l'esperienza della nostra vita debba incanalarsi in un percorso particolare. Vuoi giungere realmente al Signore? Passa attraverso la parola, con una vita vissuta nella semplicità, ma soprattutto in quella purezza che ci permette di avere l'animo, direi, dei bambini, di saper riconoscere quella verità assoluta che il Signore ci consegna, altrimenti il rischio è che anteponiamo noi stessi e non piuttosto proponiamo il Signore. E questo tante volte è il grande rischio che si corre ancora oggi, anche nella vita di tanti ministri di Dio che antepongono se stessi al valore autentico della parola e del Signore. Perché siamo strumenti, come strumento è stato Antonio nelle mani del Signore, e solo così ha potuto realmente consegnare la bellezza di Dio agli altri. ricordandoci proprio che se vogliamo costruire la nostra vita, come ci ricordava il salmista, dobbiamo poggiare i nostri piedi sulla roccia ed è Lui, il Signore, che può rendere saldi i nostri passi e continuamente avere sulla bocca quel canto nuovo che è la lode verso il Signore Dio stesso. E Antonio questo lo ha saputo fare, vedete. Ecco perché lo hanno riconosciuto santo nel momento della morte. L'ha saputo fare perché ha cercato in ogni situazione di inserire l'esperienza di Dio. Quando ha compiuto i miracoli, quando si è fatto mediatore di pacificazione, quando ha cercato di convertire i cuori induriti, quando ha proposto la libertà dinanzi a tante situazioni di peccato che rendono schiava la persona. Solo così, vedete, ancora oggi possiamo pensare che questo messaggio di Antonio sia ad 8 secoli di distanza un messaggio ancora attuale per la vita di ciascuno di noi. Perché è quel messaggio di una prossimità che ci fa comprendere la necessità di come davvero siamo chiamati a prenderci cura dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. Quel prenderci cura che significa fare spazio all'altro, accoglierlo nelle nostre situazioni di vita, aprire quella porta che tante volte resta chiusa e non ha la forza di permettere all'altro di poter compiere quel passo necessario per venire verso ciascuno di noi, anzi per saper uscire e farci prossimi degli altri. Perché questo è il senso vero della prossimità, andare verso l'altro, non attendere che l'altro venga da noi, saper compiere quel passo di misericordia che diventa la predica più bella di ogni esperienza umana. Perché direbbe il grande maestro di Antonio, Francesco d'Assisi, lasciate che parlino le opere piuttosto che le parole. Date testimonianza di quei segni piuttosto che ci siano parole vuote che tante volte rischiano sì di incantare l'uditorio, ma poi restano, essendo vuote, qualcosa che prende il corso del vento e si disperde. Invece i segni trasformano la realtà. Basterebbe pensare alla grande predica del silenzio che compì Francesco quando, uscendo per Assisi, disse a quel fratello: andiamo a predicare il Vangelo. Fecero un giro in silenzio, tornarono e quel fratello gli domandò: ma dovevamo andare a predicare? No, la predica l'abbiamo fatta passeggiando in mezzo alla gente e testimoniando la bellezza di quel Vangelo che si incarna nella vita quotidiana. Questa è la grandezza del messaggio che ancora oggi Antonio di Padova ci consegna e ci affida. Perché possiamo farne realmente tesoro? Perché possiamo cercare di sforzarci di attuarlo nella nostra vita. Noi siamo in quel cammino di perfezione, non lo siamo ancora perfetti. Il Signore ci consegna sempre l'opportunità della misericordia che ci dia quello slancio in più per poter realizzare pienamente quanto Egli ci ha indicato. E allora, con coraggio, dobbiamo accogliere la verità di questo messaggio, proprio perché diventi questa esperienza di vita e incarnandosi nella quotidianità ci permetta di diventare dei canali di Dio nella storia. Perché questa è la grande vocazione. A volte, sapete, il grande rischio è che ogni persona umana diventa un filtro, cioè seleziona le situazioni. Dio ci chiede di essere dei canali, come Lui è un canale di grazia, come i santi sono stati dei canali, degli strumenti, dei veicoli della grazia del Signore. E allora, se oggi abbiamo da chiedere una grazia a Sant'Antonio. La tradizione popolare dice che fa 13 grazie al giorno. Spero che non siete venuti qui a chiedere le 13 grazie, ma siate venuti a lasciarti convincere da Antonio che la sua vita può essere una opportunità per la nostra vita, che la sua testimonianza può diventare un'esperienza concreta nell'impegno. Allora, se dobbiamo chiedere una vera grazia al Signore, chiediamo la grazia di saper imitare il Signore alla maniera di Antonio di Padova, a saper vivere quel Vangelo come lui lo ha vissuto, con la concretezza delle azioni, perché se siamo capaci di fare questo, forse un giorno, quando moriremo, qualcuno canterà e griderà per noi: è morto il Santo.